Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Buongiorno e ben ritrovati a Charlot con una puntata dedicata a una serie TV di cui molto si è già parlato, anche a Rete 2, ma che vogliamo osservare da un punto di vista particolare. Io sono Monica Bonetti e anche Charlot oggi si occupa di La linea della palma. Lo fa però concentrandosi sulla scrittura, perché questa serie TV, diretta da Fulvio Bernasconi, che è stata girata nel corso dell'estate anche a Lugano, e forse a qualcuno di voi sarà capitato di incappare sul set a Villa Saroli oppure sul Lungolago, questa serie, dicevo, tra le sue caratteristiche, ma direi proprio tra i suoi pregi, ha quello di un lungo lavoro di gestazione e scrittura, iniziato addirittura nel 2019. Un lavoro che prende le mosse dalla cronaca, perché racconta la storia di un furto d'arte avvenuto a Palermo quasi 60 anni fa e che ancora è registrato come uno dei furti più misteriosi di sempre. La notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969, alcuni sconosciuti si impadroniscono della Natività di Caravaggio, che senza grosse misure di sicurezza era custodita nell'oratorio di San Lorenzo. Da allora sul destino del quadro si sono sovrapposte le ipotesi e le piste di indagine. Tra quelle più accreditate, il coinvolgimento della mafia e la pista svizzera che porta dritta nel canton Ticino. Fin qui il passato e i dati di cronaca. La finzione filmica ci trasporta al presente, dove troviamo Anna, giornalista d'inchiesta cresciuta senza il padre, e il ritrovamento dell'auto di quest'ultimo in fondo al lago di Lugano. L'uomo di mestiere faceva il restauratore di opere d'arte e, proprio subito dopo il furto della tela di Caravaggio, aveva lasciato la Sicilia per Lugano. Questi gli elementi di base con cui Maria Roselli, Mattia Lento e Thomas Ritter hanno costruito una sceneggiatura che, muovendosi tra thriller e dramma familiare, ci racconta in modo convincente i chiaroscuri del mondo dell'arte. I tre sceneggiatori sono gli ospiti della puntata di questa settimana, in cui ritroveremo naturalmente anche le rubriche di Charlot. E proprio con una di queste, con La perla, come sta diventando consuetudine, si alza il nostro sipario. Cominciamo.
La perla.
Nel mare del mondo dello spettacolo, questa settimana ci sarebbe davvero un'insolita e gradevole, peraltro, abbondanza di perle. Cats, uno dei musical più longevi e premiati di sempre, firmato da Andrew Lloyd Webber, arrivato sul palco dell'HAC. Sempre all'HAC, oltre come 16 più 29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande, spettacolo di Fabiana Iacozzilli, pienamente maturo e convincente. Ma considerato che di entrambi abbiamo parlato negli scorsi giorni a Rete 2, ho deciso di pescare, per la perla di questa settimana, The Island, il nuovo film di Ito Steyerl, presentato negli spazi dell'Osservatorio Prada in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Ito Steyerl è artista, saggista, attivista, filosofa e docente universitaria ed è una delle voci più influenti della sua generazione. Questo lavoro condensa da un lato i temi di cui da sempre si occupa, che poi sono quelli della nostra contemporaneità, la pervasività dei media e la circolazione delle immagini nell'era digitale, l'influenza dell'uomo sull'ambiente, il buono o il cattivo utilizzo della tecnologia, in questo caso in particolare dell'IA. Temi che in The Island sono uniti e legati dai lavori sulla fantascienza del critico letterario e accademico Darko Savin, che la Steyerl ha incontrato alcuni anni fa a Korčula, in Croazia. Paraletteratura è, nel bene e nel male, la letteratura che viene effettivamente letta, scriveva Savin, e la fantascienza, che ne è uno dei generi più rappresentati, è per questo molto significativa sul piano sociologico. Alla Steyerl, Savin aveva raccontato un aneddoto personale. Da bambino, sotto i bombardamenti a Zagabria, aveva reagito a un evento terrificante immaginandosi all'interno di una serie di fantascienza, Flash Gordon alla conquista di Marte. La Steyerl lo utilizza rendendo Flash Gordon il protagonista del suo racconto, che mescola finzione e dati scientifici, una scoperta archeologica reale, una piccola isola artificiale di fronte a Corciula che risale a oltre 7.000 anni fa, e l'incubo dell'overtourism, risolto da viaggi virtuali creati dall'intelligenza artificiale. Un pastiche ironico, acuto e poetico al tempo stesso, in cui riecheggiano a più riprese le parole «Questo passato è il nostro futuro», che a me hanno fatto ripensare al bellissimo ultimo libro di Ian McEwan, Quello che possiamo sapere, e a quell'impercettibile slittamento che il nostro cervello opera quando, dalla percezione di una catastrofe imminente, ci proiettiamo in un futuro immaginato in cui non tutto è perduto. Quella giocosità, che resta sempre consapevole delle nostre responsabilità, è una delle chiavi comunicative più potenti tra quelle usate da Ito Steyerl in questo suo lavoro. Non a caso l'eroe capisce a un certo punto che ciò che sta facendo è combattere contro se stesso e che, per evitare l'autodistruzione, deve modificare lo schema in cui l'algoritmo lo ha rinchiuso. Ciascuno è libero di trovare i collegamenti con la realtà che preferisce. Film e progetto espositivo, su cui torneremo a voci dipinte, si possono vedere fino al 30 ottobre 2026.
I try to do the things I feel inside. Believe me, it's a real deal. Have you considered what it does to your soul? You sell it when you play some other's role. So be yourself, dears, in what you choose to be. Don't let them change you. They need you, can't you see? So try it, maybe you like it, 'cause I can help it. That's the way that I am. I to be, don't let them change you. They need you, can't you see? So try it and maybe you like it, 'cause I can't help it. That's the way that I am. I can't help it. That's the way that I am. I can't help it.
Uno stile vocale inconfondibile. Betty Carter ha aperto la nostra scaletta musicale, curata oggi da Martino Dont. Il brano era I Can't Help It, da The Betty Carter Album del 1976, primo disco in cui la cantante componeva buona parte dei brani. Questa settimana sono andate in onda le prime due puntate de La Linea della Palma, la nuova serie coprodotta da Jugofilm, Radio Televisione Svizzera e Arte, in collaborazione con Central Productions Lugano e Indiana Production e con il sostegno della Ticino Film Commission, ma sono diversi altri gli enti coinvolti. Una storia che prende le mosse da un furto d'arte avvenuto a Palermo nel 1969, quando la Natività di Caravaggio sparì dall'oratorio di San Lorenzo, come ricordavo in apertura di trasmissione. Una storia che si muove tra Sicilia e Lugano, mescolando i toni del thriller con quelli del dramma familiare. Ne firma la regia Fulvio Bernasconi, mentre la sceneggiatura è un lavoro a sei mani che vede coinvolti Thomas Ritter, Maria Roselli e Mattia Lento, con cui siamo collegati al telefono. Buongiorno e ben ritrovato a Rete 2.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Mattia Lento lavora per Area e collabora infatti anche con Rete 2, un giornalista freelance. Per noi ha realizzato documentari radio e anche TV. Il cinema è la sua passione, ha un dottorato in studi cinematografici ed è arrivato al giornalismo dopo una carriera nella ricerca come storico del cinema e docente. Questa però è la sua prima sceneggiatura, perlomeno la prima televisiva, perché è autore proprio per Rete 2 del radiodramma Zagné, il poeta migrante e la rivoluzione. Questa invece appunto è la prima sceneggiatura televisiva ed è nata dalla collaborazione con Maria Roselli, giornalista d'inchiesta di Falò, che ha dedicato moltissimi lavori al fenomeno della mafia e che a quel furto, al furto del Caravaggio a Palermo, aveva dedicato un servizio di Falò nell'estate del 2024, che potete ancora ritrovare in Play RSI. Sentiremo anche le voci di Maria e di Thomas Ritter, oltre a quella del regista che abbiamo registrato nei giorni scorsi, perché proprio sulla scrittura, su come si scrive un lavoro che nasce come spunto nella cronaca e come si può scrivere di mafia oggi, vogliamo concentrarci con questa puntata di Charlot. Per iniziare però, Mattia, com'è nata l'idea di questa serie, che sostanzialmente è innanzitutto un'operazione che nasce da te e da Maria, dai vostri colloqui, dal vostro confronto? Come avete iniziato a lavorare su questo soggetto?
Ma innanzitutto c'è stato il concorso RSI che ha aperto le porte della creatività chiedendo appunto dei soggetti ed è stata un pochino la molla. E da lì ho pensato, sarà stato un paio di pomeriggi che ho messo insieme le idee, ho detto sì, voglio fare qualcosa relativo alla mafia. E ho pensato subito a Maria Roselli, che conoscevo sia come amica che come giornalista. Per me era anche un po' un punto di riferimento sulle ricerche relative alla mafia in Svizzera, la 'Ndrangheta soprattutto. L'ho chiamata, ci siamo incontrati e le ho detto: Maria, dobbiamo fare qualcosa sulla mafia qui in Svizzera. E lei mi ha parlato subito delle sue ricerche, era il 2019, stava lavorando appunto su questo furto del Caravaggio. E niente, mi diceva appunto che ci sono molte prove, dicono che molte testimonianze dicono che questo Caravaggio quantomeno sia passato dalla Svizzera, e da lì abbiamo iniziato a imbastire un primo soggetto. Il primo soggetto che è stato, diciamo, ha vinto questo concorso, e abbiamo iniziato a lavorare e dalla cronaca, dalla storia, siamo passati alla finzione, abbiamo iniziato a inventare a partire da questo episodio appunto di cronaca, non del tutto chiarito, perché sappiamo benissimo che purtroppo il Caravaggio non è stato ancora trovato.
Io direi piuttosto non chiarito per niente, infatti ancora tuttora uno dei furti definiti più misteriosi della storia recente dei furti d'arte, perlomeno in Italia. Era il lontano ormai 2019, quindi 4-5 anni di lavoro per riuscire a mettere a punto questa sceneggiatura, scritta, dicevo, a sei mani, perché oltre a te e a Maria l'autore è anche Thomas Ritter, che dal 2005 è attivo come autore sceneggiatore di numerosi progetti teatrali e cinematografici. Tra gli altri ha lavorato con Michael Steiner e con Bettina Oeberli. Io l'ho incontrato in occasione della presentazione al Cinestar un paio di settimane fa delle prime due puntate, le stesse che si sono viste sulla 1 lunedì sera. Ricordo invece che su Play RSI è già possibile vedere tutta la serie intera, per farne una sorta di binge watching. Una delle cose che nella vostra scrittura personalmente mi ha colpito di più è quella della caratterizzazione dei personaggi. Ad esempio, proprio all'inizio della serie, quando i ladri penetrano nell'oratorio, uno di essi, subito dopo aver scassinato la porta, entrando in chiesa, si fa il segno della croce. E quello è un gesto che ci racconta moltissimo, no? Con questo piccolo dettaglio della personalità, dell'ambientazione. Siccome la qualità è fatta di dettagli, ho chiesto a Ritter se questa scena era una libertà che si era preso l'attore oppure se forse era un suggerimento di regia. Ascoltiamo cosa ha risposto.
Nein, das ist geschrieben, das habe ich geschrieben. Das ist eine Herausforderung, man hat wahnsinnig wenig Zeit.
No, era proprio scritta così. È una sfida, c'è pochissimo tempo per conoscere questi personaggi. In fondo volevo che il pubblico li apprezzasse o si relazionasse con loro, che li capisse almeno un po'. Per questo l'ho scritta così, da colore ai personaggi, da loro profondità. È fondamentale che il pubblico possa stabilire un legame con una figura, soprattutto poi quando scompare così rapidamente.
Eine Farbe, es gibt ihnen ein bisschen Tiefe. Das finde ich essentiell und wichtig, dass man.
Per me è anche importante che il pubblico possa sviluppare empatia verso un personaggio. Empatia è la parola giusta, non simpatia, ma empatia. Penso si riconosca una buona scrittura dal fatto che i personaggi diventano tridimensionali. La trama e i colpi di scena mi divertono molto, ma sono un'altra cosa. Per me è importante esplorare i personaggi in profondità e non usarli solo come funzioni narrative. Con questi tre personaggi ci siamo basati molto, per quanto si conoscano, sui fatti storici.
Das ist ja im Übrigen auch historisch, also da haben wir uns eng angelehnt an die wahren Ereignisse, soweit man sie kennt. Diese tre ladri, die ich mochte die, als ich die geschrieben habe und ich konnte mich.
Mi è piaciuto scriverli, riuscivo a immedesimarmici. C'è anche una scena in cui, dopo il furto, scappano in macchina. Sono felicissimi perché il colpo è riuscito. È quasi una bravata da ragazzi che poi prende una piega drammatica. Volevo che il pubblico fosse con loro e per questo servono emozione e caratterizzazione. Mi piace quella breve sequenza iniziale. Dura meno di 5 minuti e le è affidata la ricostruzione di tutta la vicenda storica.
5 minuti. Der ganze historische Teil am Anfang.
Allora Mattia, come prima cosa ti chiedo un commento a queste parole di Thomas sulla caratterizzazione, su come avete scritto, su come avete costruito partendo dai personaggi questa vostra storia.
Sì, la profondità dei personaggi è forse anche frutto delle numerose discussioni, appunto un progetto che è durato anni e abbiamo fatto crescere, abbiamo visti crescere questi personaggi e poi ci si accorge a un certo punto che quando il personaggio è veramente a tutto tondo inizia quasi, adesso non vorrei apparire pirandelliano, ma inizia quasi a muoversi da solo, inizia ad essere coerente o ad essere incoerente ma in una maniera diciamo così umana quasi. Nel caso che menziona Thomas Ritter, che hai notato, si tratta appunto di un tocco di sceneggiatura, l'idea di non lasciare nulla al caso. Ovviamente su questi tre personaggi non abbiamo lavorato tantissimo a livello di trattamento o di soggetto, erano parte della storia. Però diciamo il bravo sceneggiatore è quello che riesce anche a dar valore a questi piccoli momenti e forse anche a rendere omaggio a questi tre personaggi un po' sfortunati che ci hanno permesso di raccontare questa storia. Senza il loro furto non ci sarebbe stata questa storia, lo dico anche un po' ironicamente ovviamente.
Sono poco più che comparse poi in realtà, quindi la loro attenzione, il fatto che siano così caratterizzati pur essendo dei personaggi importanti, perché sono il motore insomma dell'azione, però spariscono davvero nel giro di 5 minuti.
Esatto, quindi sono soprattutto frutto di scelte di sceneggiatura, ovvero l'ultimo stadio, durante il trattamento non sono stati discussi a fondo, mentre invece su altri personaggi, pensiamo al padre della protagonista o al fratello della protagonista, alla protagonista stessa, lì abbiamo speso ore e fiumi di inchiostro per calibrare, ricalibrare, ritrovare il personaggio a tutto tondo. E non era semplice, ovviamente ovviamente sono anche, molti hanno cambiato pelle, c'è chi da siciliano è diventato ticinese, c'è chi da ticinese è diventato siciliano, insomma abbiamo dovuto fare un lavoro anche di spostamento di biografie e di destini dei personaggi per riuscire anche a incastrare alcuni elementi della storia. Ed è la parte più affascinante, poi ovviamente diciamo nelle ultime stesure di sceneggiatura bisogna anche curare quelli che sono i movimenti, lo spettacolo, le agnizioni, le scoperte dello spettatore, le scoperte del personaggio stesso, della protagonista, però appunto questo lavoro, diciamo così, più libero e più di ritmo che lo dà la scrittura della sceneggiatura, della scrittura finale, può essere fatto se si hanno bene in mente delle coordinate specifiche, se si ha in mente veramente l'anima del personaggio, la natura del personaggio. E non c'è contraddizione tra la profondità del personaggio e lo spettacolo, quindi l'azione avvincente, la suspense. Questa è una contraddizione che secondo me non esiste.
Queste collaborazioni, sono appunto sei le mani coinvolte in questo lavoro, Thomas Ritter, tu e Maria Roselli, come si è incastrato? C'è stato un arricchimento di confronto, immagino, ma anche un allungamento, indubbiamente, forse, dei tempi, no? Vi siete potuti in qualche modo permettere di prendervi più tempo e di confrontarvi per costruire queste sfaccettature di cui parlavi?
Sì, devo dire che questa riguardare indietro non è semplice, ecco, questi tempi lunghi. Spesso ci vuole molta pazienza, bisogna saper aspettare, poi ovviamente ci sono degli alti e bassi, si è partiti subito alla grande con un'idea che secondo noi era forte, poi ci sono stati dei momenti anche un pochino di stanca del progetto o dei vicoli ciechi. Devo dire che Thomas Ritter non è entrato subito nella squadra, all'inizio abbiamo lavorato con Monica Zappelli, che è stata sceneggiatrice dei 100 passi in Italia, insomma esperta di mafia, di scritture sulla mafia, e lei è stata insomma importante per le prime fasi, anche per inquadrare i personaggi. Poi abbiamo avuto, diciamo così, una pausa nel progetto, una pausa anche un po' difficile, pensavamo di esserci un po' persi. Abbiamo entrato in squadra Thomas Ritter, che ha preso le redini del progetto ed è stato, devo dire, molto bravo anche ad ascoltare e a però prendersi anche delle responsabilità e a traghettare il progetto fino alla fine. Infatti appunto lui nella veste di head writer ha dovuto fare le scelte finali e realizzare quelle che sono le sei sceneggiature di puntata.
Parlavi di scritture di mafia, nelle scritture più recenti di mafia questa tridimensionalità dei personaggi, queste luci e queste ombre sono più evidenti, penso evidentemente alla serie di Amazon Prime, The Good Guy, che ne è un po' l'esemplificazione forse più di successo, più recente, no? Con un commissario antimafia che diventa mafioso sostanzialmente, e non si tratta semplicemente di corruzione, ma proprio di incastri, di appunto di sfumature, di nuance di questi personaggi che non hanno più una funzione narrativa, ma sono dei veri e propri esseri umani con tutte le loro contraddizioni.
Io credo, adesso ovviamente è un tema complesso, però è un'idea che mi sono fatto, che c'è stato un punto dove le scritture di mafia iniziavano a essere un pochino stanche, un pochino si scontravano forse con dei cliché, con dei modelli irraggiungibili, pensiamo al Padrino, e non so quando ci sia stato un cambiamento, perché in effetti negli ultimi tempi mi sembrano più mature. Però posso dire, no, mi viene in mente l'esempio dei Sopranos, di Soprano, dove tutti i cliché della scrittura di mafia di un certo periodo sono anche un po' presi in giro con umorismo, infatti una serie molto amata, di grandissima qualità, ma proprio perché secondo me si prende gioco di un certo modo di scrivere di mafia che forse aveva stancato. Io credo che c'è stata una maturazione non solo in Italia ma anche all'estero, questi temi hanno cominciato a essere presi sul serio e insomma ci si è un po' staccati anche dai modelli, dai grandi modelli del cinema italo-americano, e sono stati prodotti, tu hai citato un esempio che non ho visto ma ne ho letto bene e ho letto buone critiche, credo che ci sia più consapevolezza rispetto al tema mafioso.
Dello sviluppo dei personaggi e della loro verosimiglianza ho parlato anche con Maria Roselli, la collega di Falò con cui hai lavorato e che però in questo caso appunto con te, con Thomas Ritter, è autrice della sceneggiatura della serie. Personaggi che non sono mai, come dicevo, dei ruoli che hanno infinite tonalità di grigi.
Naturalmente lì c'è stato un grosso lavoro, bisogna anche dire che a un certo punto, una volta che abbiamo stabiliti quali sono i caposaldi della storia vera che vogliamo che figurino all'interno della fiction, poi abbiamo dovuto decidere di tralasciare tutto il resto e di far muovere Anna. È stata Anna poi e il suo modo di vedere le cose che ci ha portato avanti, perché chiaramente all'inizio c'erano alcuni capisaldi, appunto la pista svizzera, il punto franco, la discrezione, tutte le gallerie d'arte che ci sono in Ticino, i ritrovamenti di quadri nelle case anche private, però poi lì a un certo punto abbiamo dovuto lasciare che la realtà finisse in secondo piano per lasciare che Anna prenda in mano la storia e la porti avanti. Ecco, e così poi è stato una ricerca di Anna nel suo profondo, una ricerca che l'ha portata a capire chi era il padre, chi è il fratello, quali sono le paure della madre. Abbiamo una ragazza molto fragile che proprio per il passato che ha vissuto, questo padre che è scomparso quando aveva poco più di 6 anni, l'ha marcata profondamente, così come ha marcato profondamente anche il fratello e naturalmente la madre. Questi sono tutti elementi molto verosimili, perché io credo che nascere orfano o comunque orfana di padre o di madre possa far partire dei meccanismi psicologici in una persona che poi la inducono a sviluppare determinati modi di essere. Ecco, entrambi, il fratello e la sorella, sono persone molto fragili. Finora abbiamo visto 2 puntate nelle quali la fragilità dei personaggi non è ancora ben visibile, ma ci renderemo conto che questi personaggi sono segnati da un passato che nessuno ha mai voluto vedere per quello che era.
Say pretty words, making music like a sweet singing birds. I don't want you to be no fool, and don't treat me no special way. Just say,
I love you so.
Now and then,
I love you so.
Now and then,
I love you so.
Yeah, now.
I love you so.
Yes, sir. 'Cause if you really, really love me, yeah, I like to hear it sometimes.
I like to hear it sometimes.
Sometimes you ought to take me in your arms and say the words that I long to hear. You ought to soothe me with your magic charms. Call me sweetheart, darling, or dear. I don't want you to beg or cry. A little affection will satisfy. I don't want you to be upset. I just want to hear you say,
I love you so.
Now and then,
I love you so.
Now and then,
I love you so.
Hey, yes, sir.
I love you so.
Come on, baby, now. If you really, really love me, yeah, I'd like to hear it sometime.
I like to hear it.
Thank you.
or cry. A little affection will satisfy. I don't want you to act upset. I just want to hear you say,
I love you so.
Now and then. I like to hear it sometimes.
I like to hear it sometimes.
Come on, baby, say it again now.
I like to hear it sometimes.
Do you understand what I mean?
Scrivere di mafia per la fiction, per la TV. Scrivere quindi e non indagare come ti capita di fare per Falò, per la nostra televisione, quando insomma svolgi il tuo lavoro. Quale grossa differenza comporta?
Scrivere di mafia per una fiction è una cosa completamente diversa che lavorare su un servizio reale per la RSI sulla mafia. Finalmente, devo dire, mi sono sentita libera, perché come giornalista, quando si affrontano queste tematiche, vige una realtà ben diversa, che è quella del rigore giornalistico, che è quello della ricerca della verità. Una verità che può essere anche molto scomoda e che può essere scomoda anche per il nostro territorio. Invece poter scrivere per una fiction ti apre a diversi possibili e immaginabili sentieri di libertà. Il bello della nostra serie è che questi personaggi hanno un loro io che non li abbandona mai. E infatti, parlandone con Gaia Messer-Klinger, che è la nostra Anna, la protagonista, che tra l'altro è un'attrice bravissima, soprattutto vederla sul grande schermo è fantastica, lei dice: Anna è una persona vera. Finalmente ho potuto recitare una persona vera che si muove come si sarebbe mossa qualsiasi donna, con le sue emozioni. E credo che questo sia il bello della nostra serie, che non si muove nei cliché, ma lascia spazio ai vari protagonisti di sviluppare la propria personalità e di farla conoscere a chi lo guarda.
Muoversi in libertà, dice Maria, muoversi in libertà maggiore rispetto a quanto si fa un lavoro di inchiesta, un lavoro di documentaristica. Anche tu, Mattia, hai questo stesso tipo di retroterra. Allora questo confronto tra realtà e tra fiction, e anche questo mescolare, no, i due piani. Prima ci dicevi, mi sembra di intuire, che questo sia stato comunque un elemento stuzzicante, no, per te, di scrivere sì una storia di fiction, di mafia, eccetera, ma appoggiandosi alla realtà sia stata un po' la grossa sfida.
Sì, è una sfida, ma era forse anche una tendenza. Ho molta passione per quella che è la storia, di raccontare la storia con la S maiuscola, gli eventi storici, e l'idea di partire appunto da qualcosa di accaduto mi affascina molto, e poi di abbandonarlo e di lasciare spazio alla fantasia. Maria ha parlato di libertà, però credo comunque appunto una libertà vigilata, perché ci sono ovviamente altre regole, un altro piano di regole che devono essere rispettate. Quando costruisci un mondo, un mondo di finzione, comunque dentro quel mondo ti devi saper muovere su un altro piano rispetto a quello della realtà, lo ripeto, ma comunque con delle coordinate ben precise. E questa è la sfida che deve affrontare il processo di scrittura, e ovviamente senza dimenticare quello che è lo spettacolo, l'intrattenimento, e lì è anche la sfida, quella appunto di raccontare un mondo coerente e di non annoiare, di tenere incollato lo spettatore, la spettatrice allo schermo.
E come avete operato invece per quello che riguarda il lavoro di documentazione? Come vi siete preparati a mantenere una grande verosimiglianza, una grande aderenza anche a un racconto che potesse poi anche essere riconoscibile, perché una parte è ambientata sì in Sicilia, però poi una grossa parte della storia è ambientata in quello che è la nostra quotidianità, che è anche facile, no, da riconoscere, e proprio per questo forse doppiamente difficile da restituire con credibilità.
Ma innanzitutto, se posso dire il mio merito, qual è stato quello di rivolgermi alla persona giusta, ovvero Maria Roselli, una persona che conosceva benissimo il fenomeno mafioso e conosceva anche il contesto ticinese. Quindi, non so come dire, il processo di scrittura iniziale era molto facilitato da avere a fianco una persona che sapeva veramente indicarti quali erano anche le vie da non percorrere, quali erano le cose che non si potevano, le strade narrative che non erano percorribili per motivi vari. Però ovviamente, nonostante diciamo questa competenza all'interno del team di scrittura iniziale, bisognava comunque risolvere delle cose tecniche. Maria aveva fatto delle ricerche sul punto franco, ma ovviamente come far entrare il personaggio nel punto franco in maniera credibile secondo criteri di verosimiglianza, quello abbiamo dovuto un po' spremere le meningi, capire bene il funzionamento, perché ovviamente Maria non è entrata nel punto franco di nascosto, cioè, oppure non so, anche altri tipi di dinamiche, altre. Un altro esempio che io mi sono chiesto, conosco abbastanza bene, mi sono occupato spesso dell'immagine della migrazione nel cinema svizzero, soprattutto nel secondo Novecento, la seconda parte del Novecento, e la domanda grande per me era, perché questo è anche il tema migratorio, cioè non è solo un film di mafia, è anche un film di migrazione. La mia domanda era: ma come poteva sentirsi un siciliano nel Ticino degli anni 80 e 90? Quali erano le difficoltà? Quali erano, perché io conosco benissimo qual era la condizione dei lavoratori stagionali, ad esempio, qui nella Svizzera tedesca, ma come era in Ticino? Ecco, questi lavori, questi sforzi di ricerca del verosimile abbiamo dovuto comunque farli. Ho trovato solo due esempi, però sì, era. O un altro esempio, anche qui Maria ovviamente ha avuto più volte a che fare con corpi, con omicidi, suicidi, non partivamo da zero, però ci siamo più volte chiesti quanto un corpo potesse resistere sotto un lago, sotto uno specchio d'acqua, senza degradarsi completamente. Abbiamo dovuto fare delle ricerche sui processi di saponificazione, abbiamo esplorato le vie del verosimile. Poi ovviamente non si può impazzire dietro non abbiamo scritto un dottorato sulla saponificazione, però abbiamo cercato di essere
ragionevolmente credibili, insomma.
Esatto, bravo, esatto, le parole giuste.
Allora, fin dall'inizio l'idea è stata quella della serie TV, che ha suoi criteri specifici di scrittura e di sviluppo, e ci arriviamo ora. Fulvio Bernasconi ne è il regista, con questo formato si era già cimentato in Quartier des Banques, una serie in due stagioni di RTS sui retroscena della piazza finanziaria ginevrina, quindi per alcuni versi un po' affine. A Fulvio, abbiamo chiesto quali sono stati gli elementi che più lo hanno attratto in questo progetto.
Io credo che, diciamo, la mia attrazione per questo progetto, la cosa che mi ha convinto ad accettare di fare la regia di questo progetto, essenzialmente ci sono un po' tre ragioni. La prima è proprio l'attrazione che ho io in questo momento per la serie televisiva, che va un po' al di là del fatto che adesso la serie è molto apprezzata, molto richiesta, molto di moda, eccetera. Io mi sono fatto un po' l'idea che oggi la serie sia un po' il modo principale per raccontare il mondo che ci sta attorno e che abbia questo potenziale di parlare della società molto grande, come forse è stato il cinema qualche anno fa, è stato sicuramente il romanzo dalla fine del Settecento alla fine dell'Ottocento, eccetera eccetera, no, non so, il romanzo, il poema cavalleresco prima, insomma, c'è questa attualità, questa possibilità di raccontare il mondo che mi attrae molto. Poi c'era la natura della storia che mi piaceva, il fatto che fosse un thriller, grandi conflitti, un grande dramma, però anche con delle sfaccettature nel dramma familiare, umano, interessanti, complesse. Chiaramente è totalmente nelle mie corde, quello che in fondo a me piace fare, prendere storie con grandi conflitti, con psicologie anche complesse, malate un po' anche, e raccontarne una storia. Ed infine c'era l'aspetto così tematico di quello che la serie secondo me avrebbe potuto dire, che è legato alla ricerca della verità. Intanto l'idea che la verità esiste, che non tutto è un'opinione, e poi l'idea che perseguire la verità è salvifico, è utile per l'individuo e per la società. Ecco, queste erano un po' forse le tre cose che mi hanno attratto da subito in questo progetto di serie.
La verità esiste? Anzi, la verità esiste, per dirla come Fulvio Bernasconi, felice di asserirlo anche grazie a questo lavoro. E la serialità davvero è il linguaggio ideale per raccontarla e per raccontare soprattutto l'attualità del mondo. Per concludere ti lascio con questo commento proprio sulla scrittura per la serialità e su come vi siete confrontati con un linguaggio che è molto specifico e che è anche molto, forse troppo frequentato in questi ultimi anni, tanto da così in alcuni casi generare anche un po' di stanchezza.
Ma hai parlato benissimo. Io ho avuto una fase, soprattutto quella, diciamo così, da Netflix in poi, i primi anni di Netflix, di amore folle per le serie. Passavo veramente, nonostante avessi bambini e bambine, una bambina piccola, passavo ore e ore a guardarmi serie e veramente pensavo che appunto la serialità avesse sostituito quello che una volta era il cinema classico hollywoodiano, quindi una funzione così forte. Io ora sento che ci sono ancora prodotti bellissimi, che sia una forma di raccontare molto affascinante, però sì, un po' è subentrata un po' di stanchezza, un po' forse questi anni mi hanno un pochino anche aiutato a rintracciare dei percorsi di scrittura un po' stanchi, il cliché o il guardacaso. Sono diventato un po' più critico rispetto alle scritture. Nel cinema sono sempre stato abituato a guardare gli elementi, però ero molto più attento all'immagine, agli stili di regia. Invece adesso mi sono accorto che sono diventato molto più attento alle scritture e questo mi porta a essere più critico rispetto a molti dei prodotti che circolano adesso. Ad esempio si parlava tanto di verità, noi abbiamo cercato anche di costruire i personaggi attraverso la giusta posizione degli stessi. Pensiamo, a proposito della verità, ad Anna, che non conosce la verità ma che la ricerca. Qui c'è anche un aspetto psicanalitico dell'andare a fondo, del non voler adattarsi, adeguarsi. Potrebbe essere anche una lezione per tutti. Invece c'è chi, come il fratello, questa verità la conosce ma ne rimane impantanato, ne rimane vittima. Quindi abbiamo cercato anche di costruirli, questi personaggi, attraverso delle giuste posizioni, delle opposizioni, sono quasi dei poli, ecco. E questo è un esempio di come abbiamo cercato di lavorare partendo appunto dai personaggi.
Bene, grazie mille davvero Mattia Lento, grazie, complimenti, insieme a te si potranno scoprire i prossimi due lunedì, l'8 e il 15, sulla 1 alle 21:10, le ultime quattro puntate della Linea della Palma. Ricordo invece che su Play RSI è già possibile vedere la serie intera. A inizio 2026 sarà poi trasmessa anche su RTS e su SF. Se questa vicenda vi ha intrigato e volete sapere di più del furto di questa natività di Caravaggio, io vi ricordo anche il podcast curato da Olmo Cerri e Maria Roselli. Si intitola Il furto del Caravaggio, la pista svizzera. È prodotto da REC e lo trovate su Play RSI o sulle principali piattaforme di podcast. Grazie davvero Mattia e buon pomeriggio.
Grazie a tutti, buona giornata.
Si j'étais vous, je viendrais chez moi. Je dis pas ça pour vous choquer. Si j'étais vous, j'hésiterais pas. C'est cosy, c'est à côté. Si j'étais vous, je prendrais sur moi. Je voudrais me faire câliner. Un chagrin d'amour, moi, je connais que ça. C'est dans ma spécialité. Je suis peut-être tombé du ciel. Je suis peut-être surnaturel.
un ange qui veille sur vous. Habitez sous mes ailes, la vie sera rose et belle. Je viendrai chez moi si j'étais vous. Si j'étais vous, je viendrai chez moi. J'ai tout pour vous consoler. Si j'étais vous, mais je suis pas toi. C'est pas à moi de décider. Je suis peut-être tombé du ciel, je suis peut-être surnaturel. Un ange qui veille sur vous. Abrité sous mes ailes, la vie sera rose et belle. Je viendrai chez moi si j'étais vous.
Si j'étais vous, ci ha cantato Eddie Mitchell, nome d'arte del cantante e attore parigino Claude Moine. E Eddie Mitchell ci ha portato alla seconda rubrica della nostra scaletta. Parlando di serialità, il capostipite è sicuramente il feuilleton ottocentesco, di cui uno dei campioni è Madame Bovary. Il 17 e il 18 dicembre al Teatro Foce Stefano Cordella ne porta in scena una originale rilettura, uno spettacolo che si concentra sulla relazione tra Emma e Charles, interpretati da Anahí Traversi e da Pietro De Pascalis. Uno spettacolo che il LAC ha già cominciato a preparare con conferenze e con la proiezione del film di Claude Chabrol del 1991, che aveva per protagonista Isabelle Huppert. Lo facciamo anche noi con Valentina Grignoli, che ci racconta così questo straordinario classico di Gustave Flaubert.
Click Cultura. Ah, la prima volta che si legge Madame Bovary non si scorda mica. Soprattutto se questo accade in un bel periodo tardo adolescenziale e il tuo migliore amico, letteratissimo, te la presenta come opera rivoluzionaria del grande Flaubert, che pensa ci ha messo più di 4 anni a scriverla, cercava la perfezione delle parole. A me, Emma ha subito fatto venir voglia di invitarla a uscire. Mi stava simpatica, mi si prospettavano ideali serate tra vino rosso e sigarette, tisane, madeleine, a dipendenza del momento della storia. Mi ha anche un po' rovinato la vita e le relazioni sentimentali, ma questa è tutta un'altra storia. Con l'età, poi, ci si sente tutti un po' più vicini al buon vecchio Charles. Quando pensiamo a Madame Bovary di Gustave Flaubert, l'immagine immediata è quella di un matrimonio sbilanciato. Da una parte c'è Charles, appunto, il medico di provincia, tranquillo dai sentimenti semplici e ai colori opachi, e dall'altra Emma, romantica, affamata di passioni tumultuose, promesse grandiose, che sogna una vita da film o, per l'epoca, da romanzo. E mentre Charles pensa all'amore come fatto concreto, una costante tout court, Emma l'amore lo impara nei libri. E complice la sua magnifica immaginazione, inseguirà l'idea balzana che la vita sia un crescendo di emozioni e promesse tra un duello e un valzer. Ecco però che una volta maritati, di fronte al tavolo da cucina, e chi se la dimentica quella cucina, in una routine domestica fatta di silenzi e gesti ripetuti, Emma capisce, ed è terribile, che il suo sogno non corrisponde alla realtà. «È tutto qui?» si chiede. Madame Bovary però non racconta solo la storia di un matrimonio andato a male e nemmeno la tragedia di un amore non corrisposto, perché poi ne vedremo delle belle. Osserva un fenomeno umano comunissimo, oggi più che mai attuale, importante e pericoloso. La ricerca di una felicità che però nasconde l'insostenibilità delle aspettative e la distanza tra vita immaginaria e vita vissuta. Un po' di storia letteraria. Il romanzo apparve per la prima volta nel 1856, Flaubert ci provava dal 51, ma non uscì in un volume elegante, no. Il pubblico se lo beccò a puntate in un feuilleton sulla rivista Revue de Paris, settimana dopo settimana. Episodi di una sorta di soap opera ottocentesca. Amori clandestini, scandalo, suspense, debiti, feste, giri in calesse clandestini, anche questi chi se li scorda, fiere di provincia, cadute. Fu proprio il formato seriale che rese l'attesa febbrile e l'indignazione sociale amplificata. L'han visto tutti.
Lo scandalo non tardò ad essere denunciato a gran voce e nel gennaio del 1857 Flaubert fu processato, accusato di oltraggio alla morale pubblica e religiosa. Il procuratore Ernest Pinard sosteneva che Madame Bovary fosse un romanzo pericoloso perché mostrava il desiderio e l'adulterio senza che fossero puniti con morale esplicita. Secondo lui il libro lasciava circolare il veleno senza antidoto. Fu ben difeso però, con una di quelle sentenze che chiudono la bocca a tutti i benpensanti. Se un'opera d'arte deve esistere solo per educare, allora non chiamiamola arte, per favore. Quindi Flaubert assolto e pochi mesi dopo il romanzo esce in un unico volume. E sapete una cosa? La prima edizione andò esaurita in poche settimane. Victor Hugo predisse: «Questo libro vivrà». Per Baudelaire era un romanzo lucidissimo, chirurgico, necessario. George Sand colse la tragedia silenziosa di Charles. È lui il personaggio che soffre davvero, è lui ad amare. Henry James, tempo dopo, vi dedicò un saggio importante che trovate nell'introduzione all'edizione Einaudi, quella tradotta da Natalia Ginsburg. James considera Madame Bovary un'opera maestra, certo, ma non si trattiene dal criticarla, perché pur essendo perfetta nella forma, è al servizio di un personaggio secondo lui troppo poco complesso e superficiale, limitando la profondità dell'analisi della vita. Insomma, Emma non è abbastanza interessante per giustificare il livello di dettaglio con cui Flaubert la descrive. Fatto sta che ancora oggi siamo qui a parlarne, perché la storia di Emma e di Charles ci interroga un po' tutti e ci mette di fronte a quelle grandi domande tipo: tu da che parte stai? Apollo o Dioniso? Natale il 24 o il 25? Sogno o realtà? Vita alta o vita bassa? Essere o non essere? Emma o Charles?
Siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare gli ospiti e i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata: Mattia Alento, Maria Roselli, Thomas Ritter, Fulvio Bernasconi, Valentina Grignoli e naturalmente grazie anche a Robin Bressani che ha curato l'editing. La prossima settimana Mario Fabio vi aspetta puntuale alle 14.35, sempre su Rete 2, per una puntata di Charlot dedicata al racconto dell'Apocalisse al cinema e in TV. In sottofondo Fred Hirsch e il suo pianoforte stanno già suonando Begin Again dall'album Breath by Breath del 2022. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.